Emanuele Giordana in diretta di Lettera 22. Ciao Emanuele, ci senti?
Buona giornata.
Allora, volevamo appunto sentirti perché in questi giorni hai scritto, ti sei occupato sicuramente approfonditamente di questo caso e volevamo chiederti un po' un inquadramento insomma alla luce di questi ultimi fatti, ma in generale di tutto quello che dimostra questo caso. Volevamo chiederti un commento e poi magari appunto sviscerare, insomma analizzare qualche punto in più, però volevamo appunto parlarne con te che conosci bene quel contesto e anche gli interessi dell'Italia, non solo in Kazakistan. A te la parola.
Ma non so, ci sono, mi sembra, due elementi fondamentali che sono molto controversi. Il primo riguarda la rapidità dell'espulsione di questa signora. In realtà Letta si è mosso proprio su un'interrogazione parlamentare presentata dalla Lega, la quale gli chiedeva come mai questa cittadina era stata espulsa nel giro di 72 ore, quando normalmente una persona che magari si è macchiata di crimini gravi, per essere diciamo deportata dall'Italia, ha bisogno magari di 10, di 15 giorni. Quindi l'elemento della velocità è l'elemento più oscuro. L'altro elemento è quello della responsabilità. Naturalmente quello che è facile immaginare è che entro qualche giorno, forse domani, dopodomani, quando avremo la relazione del nuovo capo della polizia Panza, avremo anche il quadro di chi sarà punito. Saranno presumibilmente i gradi inferiori, soprattutto il Viminale, ma la responsabilità politica rimane una responsabilità del governo e dei ministeri interessati, esteri, interni, giustizia. Il governo si è assolto, è una cosa che lascia piuttosto perplessi, nel senso che questo è un fatto grave, perché questa signora, che non aveva, almeno per l'Italia, commesso nessun reato, perché inizialmente si era parlato di un passaporto falso, ma poi secondo il tribunale del riesame questo passaporto era validissimo. Questa è la moglie di un dissidente, un personaggio forse anche controverso, ma comunque che ha ricevuto asilo politico in un paese dell'Unione Europea, cioè in Gran Bretagna, e quindi diciamo la responsabilità politica, a mio avviso, ricade comunque sul governo. L'ultimo commento che voglio fare è questo: si salvino i ministri, cadano le teste, puniscano qualcuno, ce la condiscano via in questo modo, ma la domanda vera è che cosa succede di Alma Shalabayeva, di questa signora che è stata spedita in un paese famoso per violare i diritti umani, i diritti di giustizia, un paese a partito unico che sta inseguendo suo marito e quelli che definisce i suoi complici addirittura in atti di terrorismo. Adesso che il governo ha messo la pezza dicendo che la signora non andava espulsa, che garanzie stiamo chiedendo al Kazakistan? In che maniera possiamo proteggere questa signora e i suoi diritti? E su questo mi sembra che ci sia anche una certa latitanza. La preoccupazione maggiore è difendere il governo, non mi sembra sia quella di difendere la signora Alma Shalabayeva.
Certo, infatti in questo senso volevo appunto, è evidente che a parte lo scaricabarili c'è anche una evidente imbarazzo, comunque incapacità di assumere qualunque tipo di iniziativa o di azione concreta adesso che appunto il danno è stato fatto. Comunque non è che si può riportare indietro questa persona, e anche una minore tra l'altro. E, no, l'altra, a questo punto, visto che parliamo di governo e di responsabilità e di insomma di affari anche, oggi lo commentavo prima quando abbiamo sfogliato i giornali, sempre su Repubblica si parla di questo dittatore kazako, si titola "Vacanze sarde per il dittatore kazako nella villa di un amico di Berlusconi, 5 giorni appunto in Sardegna mentre esplodeva lo scandalo". Allora mi chiedo, volevo ragionare con te, se anche questa a parte appunto il blitz e tutta questa operazione spaventosa che è venuta fuori, adesso non sanno più cosa fare, però se anche le reazioni o comunque quel poco che magari si può ancora fare non viene fatto perché comunque ci sono degli interessi molto grossi rispetto al Kazakistan e a chi commercia con questo paese dall'Italia.
Ma sicuramente penso di sì, almeno il quadro è quello di un paese per noi estremamente interessante dal punto di vista energetico, perché la nostra azienda petrolifera più importante, che poi è la quinta del mondo, cioè l'Eni, e associate dell'Eni come la Saipem, sono presenti in Kazakistan. L'Eni fa parte di un consorzio dove c'è anche la Total, la Royal Shell, la ExxonMobil, e che è impegnata nello sfruttamento delle riserve di Kashagan, che è una zona del Mar Caspio. In questo paese bisogna aggiudicarsi gli appalti, bisogna avere buone amicizie. Allora, quello che si è ipotizzato è che in qualche maniera l'Italia, e poi chi in Italia è naturalmente la domanda, che in Italia in qualche misura ha dato orecchio alle pressioni evidenti che sono venute dall'ambasciata kazaka per fare in modo che questa signora fosse estradata. Questo riporta estradata, non estradata, ma diciamo espulsa. Questo riporta alla vicenda della velocità. Da lì nasce tutto il dubbio: come mai questa velocità, se non per fare un favore a qualcuno, e quel qualcuno è il governo del Kazakistan e alla fine il suo presidente Nazarbayev, che è diciamo l'uomo che la guida. E naturalmente questo gioco di interessi è un quadro che rimane sullo sfondo e che è inevitabile. Il Kazakistan non è per noi un paese qualunque, non ci interessa per quello che è diciamo la sua produzione principale, che è quella dell'uranio, è diciamo forse il maggior produttore mondiale. Nel 2011, se non vado errato, ha prodotto circa un terzo dell'uranio che c'è nel mondo. Ma ci interessa molto per il petrolio, perché Kazakistan ha una riserva di petrolio e di gas che è immensa, importante, e che naturalmente aiuta poi a diversificare, soprattutto per un paese che di riserve energetiche come siamo noi non le ha.
Certo. Volevo chiederti, visto che sei stato molto chiaro rispetto alla responsabilità del governo, del Viminale, volevo chiederti se secondo te proprio il fatto che questo governo è debole o comunque vuole apparire molto stabile o forte, ma in fatto è piuttosto debole, volevo chiederti se immagini un dopo relazione anche del capo della polizia, comunque come vedi i vari ministeri, ecco, cioè immagini che resterà tutto esattamente come prima, come dicevi prima, cadranno i pesci piccoli diciamo, o ci sarà non so, Letta comunque dovrà fare qualcosa, come vedi, visto che sono coinvolti tanti ministeri ed è un caso grave, obiettivamente è stato spaventoso come è stata gestita la situazione e ancora adesso è...
Ma il governo si è già autoassolto nel momento in cui ha fatto sapere che l'espulsione era irregolare, quindi ha smentito quello che era stato fatto nei giorni precedenti. Emma Bonino sui giornali di ieri diceva chiaramente che non intende dimettersi, Alfano non lo farà, la Cancellieri nemmeno, e forse anche quella che per certi versi ha meno responsabilità. Dopodiché è anche chiaro che un ministro non può sapere tutto quello che accade ai piani bassi del suo ufficio. Il problema è che, questo lo sappiamo dai giornali, il 2 di giugno alla parata militare Emma Bonino avvertì Alfano, che si dimostrò sorpreso, quindi crediamo a quello che leggiamo, forse Alfano non ne sapeva niente, ma la domanda è intanto perché aspettò il 2 giugno dopo aver saputo la notizia il 31 di maggio. e perché non si mossero subito, perché poi dal 2 giugno per arrivare all'11 giugno passano 10 giorni. In realtà poi il bubbone è cominciato a scoppiare sulla stampa il 5 e piano piano la cosa è diventata sempre più grossa, finché c'è stata una sorta di deflagrazione che ha in un certo senso costretto il governo a fare quella scelta. E quella scelta già dice da sola che non c'è nessuna intenzione punitiva nei confronti dei ministri, che nessuno di questi si rimetterà. La speranza è che la cosa si acquieti e un'opinione pubblica abbastanza addormentata come la nostra, dopo l'indignazione, non faccia molto altro. Del resto questo non è che si vede solo su questo caso, si vede ad esempio sul caso degli F-35, per dire di una cosa che si discute oggi in Parlamento. Il governo, come tu hai detto, è un governo debole, che quindi deve tenere assieme tutti i pezzi, che sono pezzi molto differenti tra loro, ha una serie di questioni da risolvere che non riesce a risolvere, a cominciare dalla legge elettorale per finire dai debiti che lo Stato ha verso le imprese. Quindi si cerca continuamente di salvarlo. La domanda è, diciamo, se si può continuare così, se un governo precedente, inizialmente forte, poi sempre più debole, quello Monti, aveva già fatto un pasticcio simile, se ricordiamo la vicenda dei Marocchi, all'inverso, diciamo, è abbastanza uguale, sì, almeno cadde una testa, che fu quella del ministro Terzi, che si espose in maniera evidentissima, poi alla fine si prese tutta la responsabilità. Certo, sono cose che ci danneggiano sul piano interno da una parte, ma soprattutto sul piano internazionale. Per anni abbiamo dato a Berlusconi tutte le responsabilità della nostra cattiva posizione sul piano internazionale, non mi sembra che stiamo facendo figure migliori.
Certo. Sì, la situazione è abbastanza disperante. E ti volevo ancora chiedere se secondo te, hai giustamente fatto un riferimento all'opinione pubblica addormentata. Io ho visto qualcosa qua e là sui giornali, qualcuno ha scritto che cosa succede se la polizia agisce così e fa un po' quello che vuole, no? Non è certo una novità, questa cosa però è venuta fuori, cioè c'è qualcuno che può ordinare, gestire un'operazione di questo tipo e insomma fare tutto in poche ore. Secondo te questa vicenda dal punto di vista interno potrà in qualche modo far, come dire, colpire o comunque denunciare di più che cosa, che abusi o comunque che deviazioni, che tipo di iniziative si prendono senza mai poi far venire fuori veramente responsabili, nomi e tutto? Cioè, adesso non voglio tornare indietro nel tempo e cominciare da, ma forse perché tra pochi giorni ricorre di nuovo Genova, l'anniversario del G8, però poi è sempre io non c'ero, io non sapevo, eccetera, però la polizia agisce, ci sono degli ordini precisi, c'è qualcuno che è ai vertici e poi non vengono mai fuori delle responsabilità certe e soprattutto verso dei servizi o verso dei pezzi di appunto di polizia italiana che fa esattamente come vuole o comunque coperta da figure ben precise.
Beh, tu hai ricordato i fatti di Genova e io aggiungo che riguardano tutte le persone che sono state esatto, in questi anni dentro o fuori dal carcere, sia arrivati anche alle responsabilità individuali, poi al momento di comminare le pene. Io personalmente non sono certo uno che augura la galera, però è giusto che paghi chi ha commesso un reato, poi la forma in cui deve pagare si può vedere, si può discutere, bisogna fornire sempre la possibilità, come dire, di redimersi. Però la gente dovrebbe pagare. Mi diceva una volta un avvocato delle tante vittime, che poi lo Stato sul suo apparato fa sempre quadrato, non può ammettere che in carcere venga ucciso qualcuno, non può ammettere che le sue forze dell'ordine agiscono in una maniera che viola non solo la Costituzione ma i diritti umani, civili, politici delle persone, e quindi alla fine il gioco delle responsabilità diventa solo quello. Nel caso invece in cui è coinvolta la politica estera, la politica nazionale, e la responsabilità addirittura, come in questo caso, è condivisa addirittura tra tre ministeri e poi con la Presidenza del Consiglio, qui diventa un caso di responsabilità politica, ma questo è un paese dove, è inutile ricordarlo, le dimissioni sono un fatto che è molto difficile da trovare, soprattutto quando si parla di vertici, c'è sempre un buon motivo per non dimettersi, mentre almeno quel gesto è quello che dà un segnale, che dà un segnale forte. Poi naturalmente il ministro faccia quello che crede, se ritiene che davanti all'opinione pubblica la sua posizione sia comunque salva perché non sapeva, non poteva sapere, qualcuno l'ha fatto alle sue spalle, ma ognuno ne trarrà le valutazioni che intende trarne. Io per adesso quello che mi domando, perché alla fine so che i ministri non si dimetteranno, quindi fare una battaglia per chiedere le loro dimissioni mi sembra poco importante, quello che mi sembra necessario per riparare il buco è che almeno le opposizioni chiamino in causa il governo e gli chiedano in Parlamento che cosa ha fatto, che cosa sta facendo per proteggere questa persona di cui si è detto che può tornare in Italia, ma si sa benissimo che in Italia non tornerà. Se la pressione fosse adeguata, la pressione politica, la pressione internazionale, forse questa signora potrebbe tornare in Italia, e questo sì che sarebbe, diciamo, una vittoria politica e soprattutto un segno di giustizia da dare all'opinione pubblica del nostro paese e anche ai tanti kazaki o alle persone che vivono sotto una dittatura, perché, diciamo, le regole della democrazia sono queste. Credo che il governo dovrebbe rispondere di questo. Poi personalmente, se Alfano si dimette o non si dimette mi interessa poco, mi interessa di più capire che fine fa la signora Alma e che cosa sta facendo l'Italia per evitare che sulla graticola alla fine ci finisca soltanto lei.
Benissimo, cioè no, malissimo, però grazie Emanuele per questo tuo contributo. Non so se volevi aggiungere ancora qualcosa che può essere utile a noi conoscitori di quella zona o comunque di quei paesi fino a un certo punto. E non so se avevi ancora qualcosa che volevi.
Ma penso che del Kazakistan continueremo a parlare, sia per gli interessi economici che ci stanno dietro, anche se non mi sembra che i giornali italiani li abbiano indagati in profondità. C'è sempre, come dire, un po' di resistenza a parlare poi degli affari che abbiamo in giro per il mondo, che in qualche maniera devono essere protetti in un momento in cui da noi il lavoro ce n'è poco. Però se ne riparlerà, sia per gli appetiti economici, sia per il fatto che questo è uno dei luoghi di passaggio per il rientro delle truppe, dei mezzi militari dall'Afghanistan. La cosa forse non ci riguarda direttamente, ma riguarderà sicuramente gli americani. Se ne riparlerà presumibilmente per l'Expo 2017, dove è candidato questo paese, il quale, e qui torniamo al discorso degli interessi economici, ha già ottenuto la presidenza dell'OSCE nel 2010, ossia di un'organizzazione importante dove l'Europa è un partner fondamentale, l'ha ottenuta facendo una legge che poi è stata emendata qualche mese dopo, che in realtà apriva, come dire, le porte ai diritti, e che poi, dopo aver ottenuto la presidenza, è stata richiusa con una serie di emendamenti che questi diritti li hanno levati. Quindi ecco, questo è il paese, e questo è un paese di cui si tornerà a parlare, presumibilmente anche per altri perseguitati politici.
Ok, allora grazie per il tuo contributo, e ci risentiremo e ti salutiamo, e grazie ancora appunto dall'informazione di questa mattina. A presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao ciao. Allora,